Michele Neri legge Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi. Settima puntata. Pinocchio, come potete figurarvelo, si dette a piangere, a strillare, a raccomandarsi. Ma erano pianti e grida inutili, perché lì, all'intorno, non si vedeva case e dalla strada non passava anima viva. Intanto si fece notte. Un po' per lo spasimo della tagliuola che gli segava gli stinchi e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi, il burattino principiava quasi a svenirsi. Quando, a un tratto, vedendosi passare una lucciola di sul capo, la chiamò e le disse:
«Oh, lucciolina, mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio?»
«Povero figliolo», replicò la lucciola, fermandosi impietosita a guardarlo. «Come mai sei rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati?»
«Sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quell'uva moscadella e...»
«Ma l'uva era tua?»
«No!»
«E allora chi t'ha insegnato a portar via la roba degli altri?»
«Avevo fame!»
«La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra!»
«È vero! È vero!»
gridava Pinocchio piangendo.
«Ma un'altra volta non lo farò più!»
A questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano. Era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta al trabocchetto della tagliuola. E la sua maraviglia fu grandissima quando, tirata fuori la lanterna da sotto il pastrano, si accorse che, invece di una faina, c'era rimasto preso un ragazzo.
«Ah, ladracchiolo!» disse il contadino incollerito. «Dunque, sei tu che mi porti via le galline!»
io no!»
gridò Pinocchio singhiozzando.
«Io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva!»
«Chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli. Lascia fare a me, che ti darò una lezione da ricordartene per un pezzo!»
E, aperta la tagliola, afferrò il burattino per la collotola e lo portò di peso fino a casa, come si porterebbe un agnellino di latte. Arrivato che fu sull'aia, dinanzi alla casa, lo scaraventò in terra e, tenendogli un piede sul collo, gli disse:
«Oramai è tardi e voglio andare a letto. I nostri conti li aggiusteremo domani. Intanto, siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte, tu prenderai subito il suo posto. Tu mi farai da cane di guardia.»
Detto fatto, gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni di ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa dentro. Al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro.
«Se questa notte», disse il contadino, «cominciasse a piovere, tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per 4 anni al mio povero cane. E se per disgrazia venissero i ladri, ricordati di stare a orecchi ritti ed abbaiare.»
Dopo quest'ultimo avvertimento, il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio. E il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia, più morto che vivo, a motivo del freddo, della fame e della paura. E di tanto in tanto, cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola, diceva piangendo:
«Mi sta bene! Purtroppo mi sta bene. Ho voluto fare lo svogliato, il vagabondo, Ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la sfortuna mi perseguita sempre.
Se fossi stato un ragazzino per bene, come ce n'è tanti, se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare,
se fossi rimasto in casa col mio povero babbo,
a quest'ora non mi troverei qui, in mezzo ai campi, a fare il cane di guardia alla casa di un contadino.
Oh, se potessi rinascere un'altra volta, ma ormai è tardi e ci vuole pazienza.
Fatto questo piccolo sfogo, che gli venne proprio dal cuore, entrò dentro il casotto e si addormentò. Ed era già più di 2 ore che dormiva saporitamente quando, verso la mezzanotte, fu svegliato da un bisbiglio e da un pissi pissi di vocine strane che gli pareva di sentire nell'aia. Messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto, vide riunite a consiglio 4 bestiole di pelame scuro che parevano gatti. Ma non erano gatti, erano faine, animaletti carnivori ghiottissimi, specialmente di uova e di pollastrine giovani. Una di queste faine, staccandosi dalle sue compagne, andò alla buca del casotto e disse sottovoce: «Buonasera, Melampo!»
«Io non mi chiamo Melampo!»
rispose il burattino.
«O dunque, chi sei?» «Io sono Pinocchio!»
«E che cosa fai costì?»
«Faccio il cane da guardia!»
«Oh, Melampo, dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?»
«È morto questa mattina!»
«Morto? Povera bestia! Era tanto buono! Ma giudicandoti dalla fisonomia, anche tu mi sembri un cane di garbo!»
«Domando scusa, io non sono un cane!»
«O chi sei?»
«Io sono un burattino!»
«E fai da cane di guardia?»
«Purtroppo, per mia punizione!»
«Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto Melampo,
e sarai contento!»
«E questi patti sarebbero?»
«Noi verremo una volta alla settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio e porteremo via 8 galline. Di queste galline, 7 le mangeremo noi e una la daremo a te a colazione, a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino.»
«E Melampo faceva proprio così?»
domandò Pinocchio. «Faceva così e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo.
Dormi dunque tranquillamente e stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina bella e pelata
per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene?»
«Anche troppo bene!» rispose Pinocchio e tentennò il capo in un certo modo minaccioso, come se avesse voluto dire:
«Fra poco ci riparleremo.»
Quando le 4 faine si credettero sicure del fatto loro, andarono di filato al pollaio, che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane, e aperta furia di denti e di unghioli la porticina di legno, che ne chiudeva l'entratina, vi scusciarono dentro una dopo l'altra.
Ma non erano ancora finite d'entrare che sentirono la porticina chiudersi con grandissima violenza. Quello che l'aveva chiusa era Pinocchio,
il quale, non contento di averla richiusa, vi posò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra a guisa di puntello.
E poi cominciò ad abbaiare, e abbaiando proprio come se fosse un cane di guardia, faceva con la voce: «Bu, bu!
A quella baiata il contadino saltò dal letto e, preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò:
«Che c'è di nuovo?»
«Ci sono i ladri!»
rispose Pinocchio.
«E dove sono?»
«Nel pollaio!»
«Ora scendo subito!»
E infatti
in men che non si dice amen, il contadino scese, entrò di corsa nel pollaio e, dopo aver acchiappato e rinchiuso in un sacco le quattro faine, disse loro con un accento di vera contentezza:
«Ah! Alla fine siete cascate nelle mie mani! Potrei punirvi, ma civil non sono. Mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte. È un onore che non vi meritate, ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze».
Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze e, fra le altre cose, gli domandò:
«Com'hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladroncelle e dire che Melampo, il mio fido Melampo, non s'era mai accorto di nulla?»
Il burattino, allora, avrebbe potuto raccontare quel che sapeva, avrebbe potuto cioè raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine. Ma, ricordandosi che il cane era morto, pensò subito dentro di sé:
«A che serve accusare i morti? I morti sono morti, e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace».
«All'arrivo delle faine, eri sveglio o dormivi?»
continuò a chiedergli il contadino.
«Dormivo»,
rispose Pinocchio.
«Ma le faine mi hanno svegliato con i loro chiacchiericci, e una è venuta fin qui al casotto per dirmi: se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone, noi ti regaleremo una pollastrella bella e pelata».
Capite, eh? Avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta. Perché bisogna sapere che io sono un burattino, che avrò tutti i difetti di questo mondo, ma non avrò mai quello di star di balla e di reggere il sacco alla gente disonesta».
«Bravo ragazzo!» gridò il contadino battendogli su una spalla.
«Codesti sentimenti ti fanno onore, e per provarti la mia grande soddisfazione ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa».
E gli levò il collare da cane. Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurla alla casina della fata. Arrivato alla strada maestra, si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo, a occhio nudo, il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso Ciondoloni per il collo. Ma guarda di qua, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca. Ma la casina bianca non c'era più. C'era, invece, una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole: «Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio». Come rimase il burattino quando ebbe compitate alla peggio queste parole, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra, coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un gran scoppio di pianto. pianse tutta la notte e la mattina dopo, sul far del giorno, piangeva sempre, sebbene negli occhi non avesse più lacrime. E le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco. E piangendo diceva:
«Oh, Fatina mia, perché sei morta? Perché invece di te non sono morto io, che sono tanto cattivo mentre tu eri tanto buona? Il mio babbo dove sarà? Oh, Fatina, dimmi dove posso trovarlo, che voglio sempre stare con lui e non voglio lasciarlo più. Oh, Fatina mia, dimmi che non è vero che sei morta. Se davvero mi vuoi bene, se vuoi bene al tuo fratellino, rivivisci, ritorna viva, come prima. Non ti dispiace a vedermi solo e abbandonato da tutti? Se arrivano gli assassini, mi attaccheranno da capo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre. Che vuoi che faccia qui solo in questo mondo? Ora che ho perduto te e il mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove andrò a dormire la notte? Chi mi farà la giacchettina nuova? Oh, sarebbe meglio, 100 volte meglio, che morissi anche io. Sì, voglio morire!»
E mentre si disperava a questo modo, fece l'atto di volersi strappare i capelli. Ma i suoi capelli, essendo di legno, non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita. Intanto passò su per aria un grosso colombo, il quale, soffermandosi a ali distese, gli gridò da una grande altezza:
«Dimmi, bambino, che cosa fai costaggiù? Non lo vedi? Piango!»
disse Pinocchio, alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta.
«Dimmi!»
soggiunse allora il colombo.
«Non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?»
«Pinocchio? Hai detto Pinocchio?»
ripeté il burattino, saltando subito in piedi.
«Pinocchio sono io!»
Il colombo, questa risposta, si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso di un tacchino.
«Conoscerai dunque anche Geppetto?»
domandò al burattino.
«Se lo conosco, è il mio povero babbo! Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui, ma è sempre vivo? Rispondimi per carità, è sempre vivo?»
«L'ho lasciato 3 giorni fa sulla spiaggia del mare.»
«Che cosa faceva?»
«Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano. Quel povero uomo sono più di 4 mesi che gira per il mondo in cerca di te e non avendoti potuto trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo.»
«E quanto c'è da qui alla spiaggia?»
domandò Pinocchio con ansia affannosa.
«Più di 1000 chilometri!»
1000 chilometri!
Oh, colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali!
Se vuoi venire, ci porto io.»
«Come?»
«A cavallo, sulla mia groppa.» «Sei peso di molto?»
«Peso?
E tutt'altro, son leggero come una foglia!»
E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al colombo e, messa una gamba di qua e l'altra di là, come fanno i cavallerizzi, gridò tutto contento:
«Galoppa, galoppa, cavallino, che mi preme di arrivar presto!»
Il colombo prese l'aire e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quell'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che, per evitare il pericolo di venire di sotto, si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno. Sul far della sera il colombo disse:
«Ho una gran sete!»
«E io una gran fame!»
soggiunse Pinocchio.
«Fermiamoci a questa colombaia pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio
per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare. Entrarono in una colombaia deserta, dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce. Il burattino, in tempo di vita sua, non aveva mai potuto patire le vecce. A sentir lui gli facevano nausea, gli rivoltavano lo stomaco. Ma quella sera ne mangiò a strippapelle e quando l'ebbe quasi finite si voltò al colombo e gli disse: «Non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone!» «Bisogna persuadersi, ragazzo mio», replicò il colombo, «che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le vecce diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie!» Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio. E via! La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il colombo posò a terra Pinocchio e, non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando il mare.
«Che cos'è accaduto?»
domandò Pinocchio a una vecchina.
«Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare. E il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua.»
«E dov'è la barchetta?»
«Eccola laggiù, diritta in mi dito»,
disse la vecchia accennando a una piccola barca che, veduta in quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e, dopo aver guardato attentamente, cacciò un urlo acutissimo gridando:
«Ehi, babbo! Ehi, babbo!»
Intanto la barchetta, sbattuta dall'infuriare delle onde, ora spariva fra i grossi cavalloni e ora tornava a galleggiare. E Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, non finiva più di chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino del naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò, e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro, ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare.
«Pover'uomo!»
dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e, brontolando sottovoce una preghiera, si mossero per tornarsene alle loro case. Quand'ecco che udirono un urlo disperato e, voltandosi indietro, videro un ragazzetto che in vetta a uno scoglio si gettava in mare gridando:
«Voglio salvare il mio babbo!»
Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente e nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti. Ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio, a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più.
«Povero ragazzo!»
dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e, brontolando sottovoce una preghiera, tornarono alle loro case.